accettato il nostro invito.
Ma ci mancherebbe, è sempre un piacere, soprattutto grazie a voi per permetterci di fare questi momenti appunto di confronto che devo ammettere sono sempre più difficili da avere perché bene o male siamo talmente tutti presi da necessità di vario genere e di vario titolo per cui alla fine va a finire che fai soltanto cose che ti interessano, che devi fare, ma meno quelle che ti
Sì,
interessano.
ho visto che anche te condividi con me questa presidenza di corso di laurea.
Sì, tra l'altro, cosa
Quindi
particolarmente
la
divertente.
tua, la mia, la nostra, ecco,
Non solo, ma adesso
sì, facciamo quattro lavori.
sto anche raccogliendo per il CIDAS tutte le sue dei corsi di sociologia italiani, quindi non ti dico che spasso assoluto una serie di cose veramente
Bello, bello.
interessanti. Vabbè, quindi diciamo che ci riprendiamo un attimo uno spazio di vita e di interesse invece più effettivo. Dunque, quindi esauriti i ringraziamenti. Perché sono qui a parlare di Pareto? Io sono qui a parlare di Pareto perché tra una cosa e l'altra l'ho studiato abbastanza anche prima, diciamo, in un'ottica più normale. Ma nel momento in cui ho cominciato poi a occuparmi un po' meglio, di quello che ritengo essere uno degli aspetti più importanti e meno trattati o anche riconosciuti del nostro essere ciò che siamo, cioè l'immaginario. Mi sono reso conto che c'erano una serie di possibili utilizzi di Pareto, di possibili anche in qualche modo revisioni di Pareto che potevano essere interessanti. Quindi diciamo che ho lasciato da parte la mia scarsa simpatia per il positivismo, il neopositivismo e tutto quello che viene con sé e ho fatto un po' un lavoro come quello che si sta facendo su Weber, se vogliamo, per molti versi, ovvero sì, andiamo a cercare delle cose che finora non erano state particolarmente apprezzate. E vediamo se per caso non sono di un certo interesse. La questione dell'interesse per me deriva fondamentalmente dalla teoria dell'azione. La teoria dell'azione di Pareto è, dal mio punto di vista, estremamente interessante, non tanto per quanto riguarda l'azione logica, che tutto sommato, bene o male, è abbastanza nota, conosciuta, canonica per certi versi, quanto per il discorso invece sulle azioni non logiche. Il discorso sulle azioni non logiche che apre a una serie di possibili riutilizzi e una serie di possibili cambiamenti di prospettiva che secondo me varrebbe la pena di contemplare. Ovviamente ne parlo a livello ipotetico perché non avendo dati, non avendo fondamenta, non avendo nulla di quello che normalmente si richiede per questo discorso, è un discorso teorico, quindi vi invito a una specie di esercizio intellettuale. Cosa dice Pareto tra le altre cose? Vabbè, io devo per forza, sappiamo che lui diventa sociologo per molti versi perché ha un problema di incomprensione di ciò che lo circonda, no? Perché dice, vabbè, io so che sono un economista, sono anche un grande economista, il che tra l'altro devo dire depone a suo grandissimo favore, perché avere il coraggio intellettuale e anche economico e pratico di rinunciare a una leadership in una disciplina così affermata e prestigiosa come l'economia per diventare sociologo, insomma, dire, sappiamo bene che indica una certa valorizzazione del proprio problema, e questo devo dire che lo apprezzo moltissimo in Pareto. E quindi dice: io mi piacerebbe poter dire che attraverso l'economia capisco quello che accade, però purtroppo le azioni logiche sono poche, sono scarse, saranno un 8-9%, mentre le non logiche sono 92%. Quindi cerchiamo di capire meglio le azioni non logiche. E questo a un certo punto va benissimo dal mio punto di vista, però comincia già a crearmi qualche piccola difficoltà nella definizione, no? Perché a un certo punto sappiamo che lo stile definitorio che implica una cosa e una non cosa valorizza la cosa, nel senso che tra le azioni logiche e le azioni non logiche, quelle importanti ovviamente sono le azioni logiche, però sono l'8%, il 92%. Quindi a voler essere proprio quantitativi, uno dovrebbe cominciarsi a porsi qualche piccolo problema, cioè come mai c'è questa prevalenza smisurata di azioni non logiche? Come saprete, le azioni non logiche vengono interpretate da Pareto attraverso uno schema estremamente interessante, del quale parliamo un attimo adesso perché è, credo, rilevante, che è il discorso dei residui da una parte e delle derivazioni dall'altra. Allora, che vuol dire questo? Vuol dire che alcune cose che abbiamo in noi, in qualche misura innate, in qualche misura legate alla nostra realtà corporea, eccetera, eccetera, ci spingono a fare delle cose che probabilmente se fossimo razionali non vorremmo fare e che oltretutto rischiano di farci perdere la nostra autostima e autocomprensione di noi stessi come umani e quindi siamo portati a dar loro poi una forma razionale dopo. Ora, qui ci sono una serie di punti che sono abbastanza interessanti da contemplare. Uno, per esempio, prima di andare a vedere lo specifico dei termini, è questa cosa che noi diamo per scontato, che noi vogliamo essere riconosciuti come umani e di conseguenza dobbiamo essere razionali. Che non ha un fondamento logico particolare, se vogliamo, è qualcosa che però pare dato per scontato, tutti noi diamo per scontato, ma vediamo se è effettivamente il caso di darlo per scontato o meno, però parliamone. Ma una cosa ancora più divertente è il discorso dei residui. Nel senso che Pareto, come ben sapete, tuona e fulmina con un carattere decisamente divertente per molti versi contro mezzo mondo sul fatto che non sono oggettivi, sul fatto che sono commossi e coinvolti in tutta una serie di problemi e tare assortite, però anche lui di fatto fa delle scelte terminologiche che particolarmente oggettive non sono, nel senso che se tu a un certo punto venissi a dirmi in qualunque tipo di contesto che il 92% di qualcosa è un residuo, io avrei delle difficoltà a prenderti sul serio, perché come ben sappiamo residuo è un termine piuttosto specifico, porta con sé una serie di connotazioni che non sono così semplici. Residuo vuol dire qualcosa che resta, qualcosa che non vale nulla, uno scarto, una rimanenza, no? Questo. Allora, perché residui? Residui di cosa? Allora, io vi anticipo, tanto perché appunto non abbiamo tantissimo tempo, ma credo che sia carino dirlo, che ho inserito questo discorso su Pareto in un ragionamento che sto facendo sul cosa vuol dire essere umani oggi. E cosa vuol dire essere umani in generale per certi versi, e di conseguenza sono andato a prendermela anche con un altro dei bersagli teorici che favorisco, dei bersagli polemici che favorisco, che è Cartesio. E quindi credo che si possano inserire tutta questa serie di ragionamenti all'interno di una prospettiva un po' più ampia, che è quella che volevo presentarvi. Ovvero sia, residui, se lo andiamo ad analizzare appunto da un punto di vista anche terminologico, implicherebbe l'esistenza di un processo. Quindi la mia personale concezione, che poi viene rispecchiata anche da Jedlowski in certi passaggi dei suoi scritti, eccetera, ma comunque poi io mi assumo le mie responsabilità, io credo che i residui dal punto di vista paretiano vadano interpretati da un punto di vista evolutivo. Ovvero sia che Pareto dice sì, c'è stato questo processo di evoluzione umana che ci ha portato allo splendore dell'uomo razionale e quasi ultra-razionalizzato, però sto processo in qualche modo ha lasciato dietro di sé delle scorie. Delle zavorre, se vogliamo essere in qualche modo un po' più coloriti, che sarebbero questi benedetti residui. Ora, ripeto, padronissimi di dirlo, se per caso poi avessi avuto una percentuale di 92% di azioni logiche e 8% di azioni non logiche, sarebbe stato perfetto. Tacciare di residuo qualcosa che è responsabile del 92% delle azioni osservabili a me sembra un passo un tantino fuori dall'oggettività e un passo valoriale, decisamente valoriale, no? Che rientra un po' nel discorso delle azioni non logiche che vengono svalutate in termini definitori a monte. Quindi diciamo che Pareto contro se stesso secondo me sembra molto interessante, però proprio per questo, perché? Perché ci fa capire, uno, quanto si è sbilanciato il rapporto tra l'uno e l'altro discorso, e se vogliamo abbandonare tutti i luoghi comuni con i quali siamo cresciuti e che continuiamo ad applicare spesso e volentieri, ci pone qualche piccolo problema, ovvero sia ci fa interrogare sull'effettiva rispondenza dell'essere umano ad una definizione di umano perché razionale. Perché se in effetti l'uomo deve essere umano perché è razionale, è un po' difficile da sostenerlo quando il 92%, da sostenere, scusate, quando il 92% delle azioni non è razionale. Allora, detto questo, facciamo un piccolo passo indietro e torniamo a Cartesio, perché appunto mi serve un po' il cogito ergo sum in questo caso. Il cogito ergo sum è, penso lo conosciate un po' tutti, non serve di starlo ad analizzare particolarmente, ed è un'ulteriore articolazione della teoria delle res, no? Per cui abbiamo da una parte la res cogitans, che sarebbe l'anima razionale, giusto appunto, e dall'altra tutto il resto che porta con sé emozioni, corpo, corporeità, affetti, ambiente. No, ci sono un sacco di radici che possiamo andare a ripescare in questa definizione così ampia e così sprezzante di Cartesio. Di fatto però qual è il problema, sempre dal mio punto di vista evidentemente? Che Cartesio è stato utilizzato, prima di tutto è esondato dall'ambito disciplinare, che tra l'altro nel 600 manco c'era, beati loro, non avevano questa specie di paranoia che invece affligge noi, per cui è esondato dall'ambito disciplinare per diventare parte del senso comune. Non so se voi avete fatto caso, io lo faccio ormai da anni perché era un gioco che avevo fatto con mia moglie. Tutti i settembre escono delle collezioni in edicola, che possono essere le cabine telefoniche del mondo, possono essere le carriole di tutto il pianeta.
Pubblicità iniziano dopo Ferragosto.
Esatto. E se ci fate caso, spesso e volentieri escono collane di testi filosofici che nel 90% dei casi si chiamano Cogito ergo sum. Quindi ci siamo perfettamente, cioè noi abbiamo ancora con noi. Perché questo grandissimo successo di Cartesio contro come dire, le smentite della disciplina, il fatto che ormai i filosofi ridano quando ne parli, ho detto che è poco da ridere perché è qui questo, ragazzi, qui. Noi quando vogliamo dire una cosa, la prima cosa che facciamo è tracciamo gli assi cartesiani. Non è banale. Il GPS cos'è se non Cartesio applicato che ci accompagna in ogni, tutti i numeretti? Ecco, insomma, quindi del fatto che Cartesio sia superato io avrei qualche seria remora a sostenerlo. Ma nello specifico il problema è esattamente questo. Perché Cogito ergo sum è così di successo come formula? Perché è una scappatoia, una scorciatoia, un buon modo per risolvere un problema che ci attanaglia, ovvero sia quando è che siamo umani? Perché noi in qualche modo questa cosa l'abbiamo, dalla modernità in poi, l'abbiamo tralasciata, abbiamo dato per scontato che fosse assodato. Esseri umani siamo noi, gli umani sono razionali, quindi quelli che fanno cose strumentali, che calcolano, che sfruttano il pianeta, quelli che, vabbè, non vi sto a fare l'elenco, se no diventa una specie di geremiade, quindi evito, però di fatto il problema del cosa significa essere umani, per un certo lasso di tempo abbiamo ritenuto che fosse stato risolto. Perché? Anche perché effettivamente l'aggettivo razionale è un aggettivo che cambia nel tempo, non è che voglia dire sempre le stesse cose. Perciò quello che Cartesio intendeva con razionale, che potrebbe anche essere qualcosa su cui conveniamo, perché tra l'altro faccio presente che la razionalità è qualcosa che è anch'essa processuale. E si è venuta costruendo nel tempo, no? Pensate che ai tempi di Platone, che sono praticamente i primi albori di una qualche consapevolezza di noi, già c'era la questione dei poeti, ovvero sia di gente che sembrava parlare con voci non sue, c'era tutta la cultura minoica che parlava delle visioni. Quindi, insomma, questa consistenza dell'io è qualcosa che pure potremmo prendere con una certa attenzione. Quindi, quando Cartesio dice l'anima razionale, probabilmente non ha in mente ciò che abbiamo in mente noi con razionale, perché noi abbiamo subito anni, se non secoli, anzi no, direi secoli, di un predominio razionalistico che ha trasformato sta povera ragione in qualcosa di sempre meno vicino a quello che intendeva Cartesio. Di sempre meno vicino a quello che si potrebbe intendere come umano, aggiungo io, no? Per cui noi abbiamo questa cosa per cui razionale è diventato del tutto focalizzato sulla massimizzazione dei profitti, del tutto disattento a qualunque tipo di istanza etica, del tutto proteso a valorizzare le cose in ordine alla loro utilizzabilità nel quadro di quanto appena detto, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte cose che con l'umanità, secondo me, non è che abbiano tantissimo a che vedere. Vi ricordo per questo il discorso di Ted Kennedy del 68 sul prodotto interno lordo, che continuiamo a utilizzare nonostante tutto, ma che anch'esso già diceva più o meno queste cose, insomma, niente, niente di nuovo sotto il sole per certi versi. Ora, quindi, che succede? Che secondo me uno dei motivi per i quali Pareto dà per scontato che noi si voglia apparire razionali è esattamente questo sottofondo non detto per il quale razionale equivale ad umano. Quindi noi nel momento in cui agiamo in modo non razionale, non solo non stiamo rispondendo alle attese più ampie del sistema, ma mettiamo in dubbio la nostra stessa riconoscibilità come esseri umani e quindi siamo portati a cercare di metterci una pezza, detto in modo estremamente poco accademico. Come ce la mettiamo questa pezza? Ce la mettiamo con un processo che pare abbastanza tranquillo, no? Vabbè, allora ci raccontiamo che abbiamo fatto qualcosa per un altro motivo. Ora, al di là del fatto che questo già ce lo diceva Nietzsche, se vi ricordate, diceva prima agisco e poi penso, più o meno, non dico da, più o meno siamo da quelle parti, però il problema è un po' diverso, è ancora un po' più diverso, perché implica quella che io ho chiamato una schizofrenia a basso regime. Perché siamo noi che ci stiamo raccontando a noi stessi questa cosa, non serve soltanto per gli altri. Cioè non è semplicemente una cosa di facciata per la quale siamo tutti perennemente in malafede e ci raccontiamo balle. Noi queste balle le raccontiamo non solo agli altri, ma anche a noi. In che in qualche modo ci spinge a riflettere, secondo me, un tantino più attentamente sulla questione della consapevolezza. che, come ben sapete, da tutta una serie di lunghi studi, sia medici che psicologici, che neuropsicologici, quello che volete, lo stato d'attenzione è uno stato estremamente ancora labile. Noi pretendiamo di essere perennemente presenti a noi stessi, ma non lo siamo. Non lo siamo nei momenti di creatività, e vi ricordo tutta la storia del flusso, non nei momenti particolari nei quali sembri agire come se. Ecco, in quei momenti, bene o male, non ci siamo, ma non ci siamo quando dormiamo, non ci siamo in un sacco di occasioni nelle quali ascoltiamo qualcuno noioso a un convegno, tanto per dirne una, e via discorrendo. Noi spariamo da noi stessi spesso e volentieri. Quindi, per farvela breve, qual è l'idea generale per la quale io trovo che Pareto sia interessante? L'idea generale è quella che ci mette davanti a un modello di essere umano che non è per niente fondato sulla razionalità, ma è fondato su un mix molto complesso di cose dove abbiamo perso di vista quelli che sono, secondo me, gli ingredienti più importanti, che sono la corporeità, che non è affatto uno stato bruto del nostro essere, ma è quello attraverso il quale abbiamo passato 4 milioni di anni di evoluzione e siamo diventati ciò che siamo. E l'intelligenza o capacità simbolico immaginale, che invece ci ha connotato a lungo anche nel nostro essere umani, già in qualche misura consapevoli, fino all'avvento della consapevolezza e del logos, che hanno marcato un netto discrimine, o perlomeno dicono di aver marcato un netto discrimine, su questo ho qualche difficoltà. Questo che vuol dire? Vuol dire che noi dovremmo cominciare a pensare a noi stessi come esseri complessi, nel senso letterale del termine, che tra l'altro è quello che dice anche Damasio nel momento in cui parla dell'errore di Cartesio, no? Dice: noi, quando vengono inficiate le nostre capacità razionali, manteniamo tutte le altre, non riusciamo a fare alcune cose, ma anche quando queste sono quelle emotive non riusciamo a farle, per cui quello che io osservo è un flusso complesso di sinergico di pulsioni che sono immaginali, che sono simboliche, che sono razionali, che sono corporee, che sono ambientali in senso ampio. Noi siamo molto più raffinati e molto più complessi di quanto non ci raccontiamo. E il fatto che ci siamo legati a questa visione monodimensionale ed esclusivamente razionale e razionalistica, secondo me lo stiamo cominciando a pagare in questi ultimi anni sempre di più. Lo stiamo pagando attraverso un disagio crescente, lo stiamo pagando attraverso uno scarto crescente tra ciò che diciamo e ciò che accade, o ciò che diciamo e ciò che pensiamo ci sia, insomma, una serie di problemi che culminano poi in utilizzi smisurati di farmaci, psicofarmaci, sonniferi, droghe, stupefacenti, chiamateli un po' come pare, perché il mondo in cui siamo è un mondo che non è più vivibile. Perché non è più vivibile? Perché se è vero che io utilizzo il criterio dell'umano come razionale, ma il razionale non è più umano, io di fatto non sono mai umano. Io sono sempre mancante di qualcosa, sono sempre inadeguato, non sono mai all'altezza di quello che non so chi ormai si aspetterebbe da me. E di conseguenza un crollo di autostima, una ricerca costante di alibi, una ricerca di fuga dalle responsabilità, un sacco di cose che credo avrete notato anche voi e non, spero non solo io. Quindi vedete che Pareto, senza volere, secondo me ci mette davanti a un nodo piuttosto significativo. E io proporrei addirittura, tanto per chiudere in bellezza con le provocazioni, che la derivazione non è tanto un trucco che a volte la ragione utilizza quando non riesce, ma io credo che sia il modo attraverso il quale funziona la ragione. Nel senso che la ragione compare 15.000 anni fa, noi siamo umani, Homo sapiens da 300.000, umani da 4 milioni, sono delle scale con le quali non siamo assolutamente in grado di fare i conti, ma che ci dicono una cosa: scegliere la razionalità come criterio distintivo dell'umano è ridicolo. Perché se andate a vedere la nuova teoria, tutte le varie cose, Rebecca Solnit, Luca Cavalli Sforza, ce ne sono una carrettata, vi diranno che noi siamo umani perché camminiamo, non siamo umani perché pensiamo razionalmente. E siamo diventati umani quando abbiamo iniziato a camminare, il che è sempre più tardi, perché noi siamo arrivati a 6 milioni e 8, per cui vi lascio immaginare. Allora, noi in tutto questo tempo siamo stati qualcosa che non è quello che siamo ora. Dopodiché, a un certo punto, siccome si è affermata questa consapevolezza di sé, che io posso dire senza tema di, diciamo, a cuor leggero, secondo me non è stata una mossa evolutiva particolarmente intelligente, se vogliamo essere onesti, però vabbè, tant'è. Allora, a quel punto, che cosa succede? Che la ragione, per darsi conto della complessità preesistente in termini immaginali, simbolici e corporei, inventa questa strategia, ovvero sia di trasformarli, di dar loro una patina, di ricoprirli di una leggibilità razionale, che fino a un certo punto funziona benino. ma poi comincia a prendere una brutta piega e a diventare risolutamente monodimensionale, come diceva Marcuse. Tant'è che noi tentiamo di leggere il mondo e noi stessi con una chiave che è sempre più economica, è sempre più astratta, è sempre più calcolante, riusciamo sempre meno a farlo e quindi secondo me dovremmo in qualche modo rivedere i nostri strumenti in proposito per cercare di riportarci in squadra rispetto a noi stessi, che credo sia la cosa più importante, perché francamente del resto dei problemi economici credo sarebbe il caso di cominciare a discutere con un pizzico in più di ironia e di critica. E vi ringrazio molto per l'attenzione.